È bello perché la preghiera nostra è sfociata nella lode che la Vergine Maria ha rivolto al Padre. Vorrei incominciare con Maria, la creatura più bella, stupenda, più armoniosa, creata da Dio. Perché il comandamento che illustriamo questa sera deve parlarci di bellezza, della bellezza di Dio riflessa nel mondo, nella creazione e riflessa nel corpo umano. Questo corpo che Gesù stesso ha voluto avere, questa carne che Gesù ha voluto toccare, questa carne che deve riflettere il volto e la bellezza del Signore. Credo che ormai tutti quanti siamo consapevoli, siamo arrivati al nono comandamento e credo che più di un relatore vi avrà detto che i comandamenti sono la parola d'amore di Dio al suo popolo. Quando Dio dice un no è perché vuol dire un sì. E mi direte, perché non ha detto sì? Perché erano tempi in cui si viveva molto sotto la legge e vivendo sotto la legge c'era anche paura, c'era anche un senso di inadeguatezza a vivere quello che il Signore voleva donare. E allora il Signore si è adeguato dando dei no a un popolo che molte volte è stato disobbediente. Voi sapete che ai ragazzini un pochettino quando disobbediscono bisogna dire dei no ogni tanto, ma quei no sono detti perché crescano, perché imparino anche un poco a rinunciare. E così ha fatto il Signore con il suo popolo. Il comandamento nono dice proprio così: non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Questa sera noi ci fermiamo solamente alla prima parte del comandamento, perché la prossima volta ci sarà il comandamento di non desiderare la roba, di non diventare schiavi del possesso, di cose, quasi che le cose diventino come Dio. Questa sera ci fermiamo a questa parte del comandamento, il nono. È molto bello, sapete, questo comandamento, perché è il comandamento che difende la bellezza che Dio ha messo nell'umanità. Quando io penso a mio papà e a mia mamma, e mi viene in mente quello che ho chiesto a papà, papà, quando hai conosciuto mamma? E lui mi ha risposto, l'ho conosciuta da sempre. Ma come da sempre? E poi non mi ha risposto più. Quel da sempre voleva dire che quando aveva incontrato mamma gli sembrava che si riempisse la vita. Ed era così. E gli ho detto, ma quando è che vi incontravate? Vuoi sapere tante cose. Beh, sai, e qui ha risposto mia mamma, sai, noi ci conoscevamo, però non ci frequentavamo. Ma sai, ci si vedeva. Mio papà, mi aspettava quando io ero quasi sulla porta della chiesa. Mi salutava, entravamo dentro e ascoltavamo la messa. Ma poi vi siete conosciuti di più. Certo, siete nati voi. Questa è la bellezza del progetto di Dio su due che si amano e che si considerano belli. Perché anche i brutti si considerano belli. Perché? Perché l'amore mette una bellezza anche dove la fisionomia forse non è proprio aggraziata. Io ricordo per esempio di due portatori di handicap piuttosto gravi che ho sposato in matrimonio e ho detto veramente qui la bellezza trionfa oggi. Perché il loro volto era bellissimo. Il corpo non era molto aggraziato, però si vede che l'amore riesce a scoprire una bellezza nascosta nel cuore delle persone. Il progetto di Dio, allora, è la bellezza dell'uomo e della donna che si incontrano per essere un vero aiuto tra di loro. E direte, questa sera ci parla del matrimonio? Non è possibile partire dal comandamento se non scopriamo qual è il progetto di Dio sull'incontro dei due sessi. Perché anche coloro che non si sposano hanno degli incontri. Perché? Perché hanno parenti, hanno amici, hanno conoscenti, hanno un modo di intessere relazioni tra di loro, che devono partecipare sempre di quello che è il progetto che Dio ha sull'umanità. E qual è questo progetto? Lo leggiamo in Genesi, al capitolo secondo, è un passo molto conosciuto, ma sarà bello risentire qualche cosa. E il Signore disse: non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. E dare il nome a un animale, ad una cosa, voleva dire diventare padrone. Fate attenzione che adesso Adamo darà un nome alla donna, ma non ne diventa padrone. Continuiamo a leggere. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo, a tutti gli animali selvatici, ma per l'uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò. Qui entriamo nel mistero. Sapete che questo è un racconto che esprime però una realtà. La forma è la forma dei racconti, ma il contenuto, il messaggio è molto forte. E il messaggio qui parla di un mistero. L'uomo deve essere avvolto nel mistero perché il dono non deve diventare possesso. L'uomo, allora Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò, gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la costola che aveva tolto all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Anche questo è un particolare del racconto molto importante, che dice che la realtà dell'uomo e della donna indica che sono della stessa natura. Non c'è chi è di più e chi è di meno. Allora l'uomo disse, ridestato: questa volta è osso delle mie ossa, carne dalla mia carne, la si chiamerà donna, perché dall'uomo è stata tolta. Uomo in ebraico si dice ish e donna si dice isha, lo stesso termine al femminile. Vuol dire che c'è un'unica natura, vuol dire che c'è un'unica dignità, vuol dire che c'è la vera uguaglianza nella diversità. Uguaglianza di natura, diversità peculiare dell'uomo e della donna. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno un'unica carne. Questo è il progetto di Dio. Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non provavano vergogna. Siamo nell'innocenza originale, siamo nella vera relazione, siamo nella libertà, siamo nella contemplazione della bellezza, senza malizia. Siamo veramente nella capacità di accoglienza reciproca. Questo è il progetto di Dio, che permane nonostante ci sia stata la colpa di origine. Allora il Signore ci parla di occhi puri per vedere l'opera di Dio. Perché tu, uomo, quando incontri una donna, anche se non la sposerai, è importante che tu abbia gli occhi puri per dire che lì c'è la bellezza di Dio. E quando tu, donna, incontri un uomo, non ti fermerai solamente alla fisionomia, ma scoprirai che lì c'è qualcuno che Dio ti dà come prossimo e che è tempio dello Spirito Santo. Così è per l'uomo, così è per la donna. Ci vogliono occhi puri, occhi liberi, occhi nuovi, quegli occhi che solamente il Signore può dare, quegli occhi che Adamo ed Eva avevano, quegli occhi che il Signore Gesù dice beati gli occhi di coloro che sono puri, beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Direte, ma io non riesco a vedere Dio così come parli tu questa sera, perché vedi, la contemplazione del tuo prossimo è qualcosa che non è una cosa immediata, è qualcosa che richiede un dono particolare che si chiama dono di contemplazione. E questo viene per il dono dello Spirito Santo. E questo dono dello Spirito Santo ti fa addirittura passare oltre a quella che è la fisionomia e accogliere anche attraverso la fisionomia e anche attraverso le forme del corpo umano la sapienza e lo splendore di Dio. Quindi noi non consideriamo il comandamento che dice di guardare con occhio puro l'uomo o la donna, a seconda se sei donna o se sei uomo. Non lo vediamo come qualche cosa che deve quasi santificare un corpo perché è contro l'anima, perché è di pericolo, ma perché l'occhio che è diventato puro è guidato dalla sapienza di Dio per scoprire quello che è il progetto, la relazione vera. Il corpo come manifestazione della bellezza di Dio. Pensate a quello che deve essere stato lo sguardo meravigliato di Adamo quando finalmente ha visto che era superata la sua solitudine e finalmente aveva trovato chi poteva corrispondere a lui. Il peccato di origine è un peccato di disobbedienza e di superbia, e questo peccato lo conosciamo. C'è una parola che dice la parola di Dio in Genesi, dove si parla del peccato dei nostri progenitori. Si dice che l'uomo e la donna videro che questo frutto che veniva presentato dal tentatore era bello e desiderabile. Vuol dire allora che sono stati colpiti nel desiderio. Vedete, noi i desideri ne abbiamo, e tanti. Desiderio di star bene, desiderio di amicizia, desiderio di vere relazioni. Abbiamo tanti desideri e molti desideri sono molto buoni. Il desiderio che noi abbiamo di una persona è un desiderio che deve essere guidato da Dio. Perché? Perché Dio ha preso Adamo e gli ha dato un sogno di mistero. Ha preso la donna e l'ha accompagnata a lui. Il che vuol dire che ognuno di noi è accompagnato all'altro. Tu hai un'amicizia, è Dio che ti accompagna verso la persona che ti diventa amica. Hai un amore? Dio ti accompagna verso la persona verso la quale c'è amore. Essere accompagnati da Dio significa avere trovato la relazione vera. Anche con i colleghi di lavoro, anche con le persone che incontriamo, è Dio che ci accompagna e dice: accogli questa persona con un profondo rispetto, accoglilo per quello che è. Il tuo occhio non sia un occhio che vuole possedere la persona, perché l'eventuale peccato che noi facciamo contro il comandamento è quando vogliamo possedere una persona. Quando, anche se non possediamo fisicamente la persona, ma dentro il cuore di Gesù hai già peccato. Perché sei diventato uno che vuole potere, uno che vuole guadagnare. In pratica sei uno che ruba. Perché? Hai rubato qualcosa che non ti appartiene. Perché? Perché Dio non te l'ha accompagnato perché diventi tuo partner, ma perché sia amico, perché sia collega, perché sia fratello e sorella. Se invece ti accompagna perché tu formi una famiglia, allora tu obbedisci al Signore secondo il progetto suo. Ma il progetto di essere accompagnati c'è in ogni relazione. Questa sera, per esempio, noi siamo tutti accompagnati da Dio all'altro. Quando noi altri ci accogliamo, per esempio, e ci abbracciamo e ci baciamo, lo facciamo veramente come dice San Paolo, con il bacio santo, cioè con la vera amicizia. È Dio che ci accompagna per incontrare le persone. Vedete allora che Dio si è dato un comandamento che dice di non diventare possessori della persona, lo fa perché venga salvata la relazione. Perché realmente noi ci incontriamo e ci lasciamo liberi e che le nostre relazioni siano relazioni di profonda unità, ma anche di grande libertà. Non so se vi faccio un discorso difficile, perché so che è sera e può darsi che qualcuno, magari anche se abbiamo tanto lodato prima il Signore, abbia voglia di fare un pisolino. Perché guardate che il discorso arriva proprio lì, eh? Dio vuole salvare le nostre relazioni, vuole veramente che ci sia verità quando ci incontriamo. Verità di amore, verità di amicizia, verità di collaborazione, verità di solidarietà, verità di mutuo aiuto. È sempre Dio che ci accompagna. Prendi questo come fratello, prendi questo come sorella. Noi lo viviamo nella realtà del nostro gruppo. E guardate che è una cosa alla quale non dobbiamo fare abitudine. Perché? Perché in pratica è il comandamento di Dio vissuto in realtà. Direte, ma non è sempre facile viverlo questo comandamento, perché come San Paolo, ho visto che c'è un bicchiere d'acqua qua, alla vostra salute e alla mia. San Paolo dice, vedo il bene che devo fare, però in pratica poi faccio fatica. Trovo anch'io che il mio occhio diventa malizioso, che il mio cuore non ha sentimenti buoni. Vedo anch'io nella mia carne che c'è come qualche cosa che rugge, che chiede, che pretende, che spinge a ciò che non è giusto. Ma allora, se siamo stati salvati nel battesimo, se è stato tolto questo peccato di origine, perché c'è bisogno ancora di un comandamento? Perché ancora non siamo salvi del tutto? Questa è la domanda che si sono fatti tanti nella storia. Se l'è fatta anche Lutero questa domanda ed è stato uno dei motivi profondi della sua riforma. San Paolo risponde e dice c'è una legge che combatte un'altra legge dentro di noi. Noi sappiamo, con un termine che ormai è catechistico comune, sappiamo che è la concupiscenza, cioè il desiderio smodato di possedere qualcuno. Anche solamente nel pensiero, anche solamente nel desiderio. Naturalmente noi lo combattiamo, questo desiderio smodato, però lo sentiamo e ci porta a lottare, ci porta a un vero combattimento. Per cui la vita, molte volte, richiede anche una certa fatica. Questa è una ferita che abbiamo nella nostra natura. E questa ferita però non è peccaminosa. Non è un peccato. Perché? Perché ciò che ti vuole spingere al peccato è qualcosa che tu non vuoi. E il Signore ci aiuta con la sua grazia e interviene con la potenza del suo aiuto perché? Perché questo desiderio ritorni ad essere nella norma, si riequilibri, in modo che io riesco a cogliere quella che è la volontà di Dio. Questa è l'esperienza che facciamo tutti se siamo normali. La ripeto, è l'esperienza che facciamo tutti se siamo normali. Perché? Perché vuol dire che non abbiamo camomilla nelle vene, abbiamo sangue. Ci rimane la nostra natura che è rimasta ferita. Non per nulla noi abbiamo bisogno che il Signore, con la potenza della sua grazia, ci aiuti a mantenerci in un certo equilibrio, che poi può essere anche il preludio della santità. Facciamo un passetto in avanti allora, e dovrei fare una precisazione. Stiamo attenti perché nella educazione che abbiamo ricevuto, io mi metto fra quelli che sono un po' avanti nell'età, forse ai nostri tempi siamo stati educati un pochettino ad avere un po' paura delle relazioni, perché ci dicevano attento che c'è peccato di qua, attento che c'è peccato di là. E forse hanno fatto anche bene i nostri genitori o i nostri nonni a metterci in guardia, perché altrimenti saremmo stati proprio degli sbarazzini noi altri, perché anche noi abbiamo avuto sangue nelle vene e non camomilla o tisana. Questa paura del corpo non rientra nel progetto di Dio. Dio vuole che noi abbiamo libertà nel considerare il corpo nostro come mezzo per comunicare con le persone, fino alla comunicazione più grande e più intima che c'è, che è quella che ha avuto mio papà e mia mamma, per cui io sono qui che vi parlo. Questa è la bellezza di quello che Dio ha voluto. Perché allora un comandamento? Perché il desiderio dell'uomo e anche della donna è un desiderio che può debordare come l'acqua di un fiume può andare fuori. E quando deborda, può avere il desiderio per un oggetto che non ti appartiene, perché Dio non ti ha accompagnato quella persona. Dio te ne ha accompagnate altre persone. Con quella persona Dio ti accompagna perché tu abbia una relazione pulita, vera, nel pensiero e nel cuore e nelle azioni. E quindi il Signore ti salva in questo modo. Perché? Perché fa in modo che il tuo occhio non diventi malizioso e il tuo cuore non abbia un affetto impossibile. Vedete allora la fortuna di aver incontrato il Signore Gesù. Con il Signore Gesù le cose non solo si sono messe a posto, ma sono diventate addirittura una beatitudine, cioè una fortuna. La fortuna di avere finalmente lo sguardo del Signore Gesù. Intanto Gesù ha assunto carne come noi, ha voluto avere un corpo, ha voluto essere baciato, ha voluto essere coccolato come tutti i bambini, è cresciuto bene perché è stato amato, come siamo cresciuti noi che siamo stati amati, perché abbiamo bisogno di questo, di questa relazione affettiva. E il Signore Gesù ha avuto cura del corpo dell'umanità. Pensate quante guarigioni ha fatto il Signore, ma pensate anche la libertà che ha avuto Gesù nella relazione, per esempio, con quella donna che sapevamo che era una prostituta, che gli ha bagnato i piedi con le lacrime, gli baciava. E c'era il fariseo che si era scandalizzato. La relazione, quando è pulita, quando è secondo il progetto di Dio, è una relazione libera, per cui realmente viene sconfitta quella che è l'amarizia che viene dalla nostra concupiscenza e si entra nella libertà delle relazioni, anche affettive. E questa è la libertà che viene come dono dello Spirito Santo. Ma pensiamo che la cosa bella che il Signore è la più grande che il Signore ha meritato per noi è che questo nostro corpo risorgerà. Ricordo che una volta una persona mi ha detto: a volte anche il mio pensiero non è tanto pulito, anche il mio occhio a volte va un po' di qua, un po' di là, e poi chiedo al Signore che mi salvi. E una volta, dice, mi è venuto in mente questo: quella persona che mi incanta e che non è mia moglie, io, Signore, te la dono perché la voglio contemplare quando saremo risorti in paradiso e quando ci vedremo tutti in Dio. È una cosa bellissima questa. È lo splendore veramente della santità pur nella lotta, perché vedete, il cuore nostro ha bisogno di essere purificato. Dice il Signore Gesù che è dal cuore che vengono un po' tutte quante le difficoltà. E per cuore che cosa si deve intendere? Non tanto questo muscolo che va più o meno bene a seconda dell'età, ma significa ciò che c'è di più profondo nell'umanità, nell'uomo. In pratica è ciò che io penso, ciò che voglio, ciò che amo, ciò che progetto. La mia vita interiore. Questo cuore ha bisogno continuamente di purificazione. E non dobbiamo meravigliarci, sapete? Perché? Perché è anche fonte di umiltà sapere che abbiamo bisogno di purificazione nel cuore. Perché a volte non abbiamo retta intenzione. Sì, diciamo di volere seguire il Signore, ma poi in pratica cerchiamo altro. Non abbiamo a volte quella carità subito pronta verso i fratelli. Non abbiamo quello sguardo limpido. Abbiamo uno sguardo che è sospettoso, oppure a volte è uno sguardo che indulge troppo a quello che può essere un piacere che vorresti provare. Questa purificazione del cuore viene per grazia di Dio e ci introduce in un cammino di umiltà. Per vivere il comandamento del Signore è importante che ci sia l'umile obbedienza. C'è Sant'Agostino che se ne intende un pochettino di lotta per conservarsi puro, che dice che è importante credere in Dio, obbedire a Dio, e questo ci fa vivere onestamente. Vivendo onestamente, il cuore è purificato. Purificando il cuore si arriva a credere in Dio con più facilità. Vi siete accorti il passaggio? È partito. Credere in Dio. Credere in Dio ci fa vivere onestamente. Vivere onestamente ci porta a non essere maliziosi. Non essere maliziosi significa avere cuore e mente libera per credere in Dio. Si parte dalla fede per arrivare alla fede. Tanto è vero che coloro che indulgono nell'immoralità, nella impurità, o prima o poi arrivano a non credere neppure.